Siete sempre su Radio Bandiera Nera per questa giornata interamente dedicata al ricordo, ricordo dell'esodo forzato cui sono stati costretti i nostri connazionali di Istria e Dalmazia durante la Seconda Guerra Mondiale, ricordo dell'immane tragedia dell'eccidio perpetrato dai titini con la mattanza delle foibe ai danni degli italiani di quelle terre. La redazione di Perugia di RBN per contribuire a diffondere, soprattutto tra i giovani, la conoscenza del dramma vissuto dalle migliaia e migliaia di italiani di Istria e Dalmazia sul finire dopo la Seconda Guerra Mondiale, partecipa a questa giornata dando voce a chi quel dramma ha vissuto in prima persona. Abbiamo dunque il piacere di avere ospite di Radio Bandiera Nera il sindaco di Orvieto, Antonio Concina. Buonasera sindaco e grazie di essere qui con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Allora sindaco, io non vorrei dilungarmi in introduzioni che poco possono aggiungere ad una testimonianza diretta come la sua e vorrei lasciare direttamente a lei la parola affinché ci possa raccontare la sua storia e quella della sua famiglia. Cominciamo quindi dalla situazione prima che il dramma degli italiani di Istria e Dalmazia avesse inizio. Lei, sindaco Concina, mi corregga se sbaglio, nasce a Zara nel 1938.
Sono uno dei sindaci più anziani d'Italia.
Ecco, di cosa si occupavano in questa città i suoi familiari e come hanno vissuto fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale?
Sì, grazie. Dunque, la mia famiglia è una famiglia di origine friulana e lasciò il Friuli per andare in Dalmazia il mio bisnonno, o trisnonno, non ricordo bene, che era un costruttore. E il mio bisnonno, nonno e papà erano costruttori in Dalmazia, con un'impresa di costruzioni molto ben avviata, credo fosse la più importante della Dalmazia. Se non fosse successo io, probabilmente anche io avrei dovuto fare l'ingegnere, il costruttore, e invece tutto è cambiato e tutto è diventato diverso. Comunque la famiglia, le dico, era di origine friulana, e da mio padre e mia madre in poi siamo nati tutti in Dalmazia. Io, come lei ha detto, nel 38, mio fratello poi un po' più in là, e mia sorella dopo l'esodo.
Benissimo, lei quindi si ricorda diciamo lo scoppio delle ostilità, ha qualche ricordo?
Ero molto piccolo, ero un bambinetto, però mi ricordo i primi bombardamenti. Tenga presente che Zara, che è grande quanto più o meno Orvieto, che aveva una ventina di mila abitanti, è stata oggetto di 54 bombardamenti nel giro di pochi mesi, tanto è vero che è stata ridotta a una specie di Dresda italiana. E io ricordo i primi bombardamenti, i primi rifugi, il rifugio che era vicino a casa mia, dove ci siamo rifugiati per un po' di tempo prima della nostra partenza, che noi siamo andati via un po' prima del grande esodo. Poi fu colpito completamente, e tutti quelli che erano rifugiati lì dentro purtroppo sono scomparsi. Io me lo ricordo, questo, mi ricordo non soltanto quello, ma mi ricordo anche tante bellissime cose di una città che è ancora bella, anche se è stata massacrata dal punto di vista, come dire, urbanistico, perché era una piccola città piena di calli, callette veneziane, e i bombardamenti l'hanno praticamente rasa al suolo.
Ho capito. L'andamento quindi sfavorevole della guerra per le forze dell'asse, poi l'avvento delle truppe titine farà dilagare la violenza comunista nei territori istriani e dalmati. Una violenza non dovuta semplicemente a motivazioni politiche, quindi non rivolta esclusivamente, diciamo, ai fascisti politicamente impegnati, ma al contrario alimentata da una profonda ostilità nei confronti degli italiani che, come ricordava lei, a migliaia verranno barbaramente costretti all'esodo e poi eliminati nelle foibe. Anche a Zara, oltre l'orrore dei bombardamenti di cui ci parlava, la sorte dei nostri connazionali sarà segnata da quest'odio etnico dei titini. Cosa accade alla sua famiglia in questi frangenti? Come decidete di andarvene? Cosa vi
Beh,
spinge a partire?
mio padre era un uomo che così, che annusava il vento abbastanza bene, e nell'estate del 43, cioè come dico, un po' molto prima della massa che si è spostata, decise che era il momento di cambiare aria, ma non immaginava mai che fosse per sempre. Ci imbarcò un po' in Italia, ci imbarcò ci fece salire su un aeroplano, su un idrovolante che faceva servizio Zara Ancona, e dico la verità, il nostro esodo fu un esodo privilegiato, perché partimmo, portammo via con noi della roba, pensando di tornare un giorno tranquillamente. Invece poi la situazione, come ricordava lei, precipitò e cominciarono gli orrori. Tenga presente che Zara, come tante altre città italiane e non solo, è terra di confine, e nelle terre di confine gli odi e i risentimenti crescono come automaticamente, e quindi durante gli anni 20-30 certamente la presenza italiana non era tenera verso gli slavi, e la reazione quando poi le bande presero il sopravvento fu sproporzionata rispetto a quello che succedeva negli anni 20-30. Comunque è sempre una situazione di incultura, di barbarie, da qualsiasi parte arrivi. La mia famiglia è stata abbastanza fortunata sotto l'aspetto della violenza, perché noi siamo partiti nell'estate del 43, i miei nonni nel 44, quando i bombardamenti cominciavano a diventare davvero intollerabili. Purtroppo un nonno, che è stato l'ultimo prefetto di Zara, non volle scappare, era uno di quegli uomini di altri tempi, decise di rimanere in ufficio nella prefettura a difendere l'italianità di Zara, il territorio, le memorie e quelli che erano rimasti, e fu catturato dai titini e poi fu processato sommariamente. Sappiamo soltanto che fu fucilato da qualche parte e poi non abbiamo mai scoperto purtroppo dove questo è successo, dove sta, eccetera. Ma le manifestazioni di violenza erano all'ordine del giorno, con episodi che non sto qui a raccontare perché sono truculenti, ma per dire, la famiglia Luxardo, quei famosi produttori del maraschino famoso di Zara, sì, furono portati in barca, gli attaccarono una pietra al collo e li buttarono in acqua, tre o quattro di loro, insomma, e li affogarono in questa maniera. E poi cominciò il fenomeno, non tanto a Zara, ma quando nel Carso, nella Venezia Giulia, sì, delle foibe, che non sono una o due, sono decine e decine, dove il sistema di eliminazione dei nemici, come ha detto giustamente lei, non solo fascisti, ma la popolazione che era italiana, che doveva essere eliminata a tutti i costi, come una pulizia etnica, e fu massacrata in quella maniera, un colpo di rivoltella in testa al primo di una fila di persone tutte legate tra loro, il primo cadeva nella foiba, gli altri andavano giù ancora vivi e morivano dentro la foiba. Era una roba intollerabile, insomma, una roba che fa vergogna all'umanità intera, indipendentemente da chi la commetta questa barbarie. E poi episodi che forse qualcuno, io immagino che i vostri ascoltatori siano piuttosto giovani, martiri anche individuali, la famosa storia di Norma Cossetto, una giovane che aveva solo il difetto di essere italiana e di preparare una tesi di laurea sull'italianità dell'Istria, della Venezia Giulia, e beh, lei fu seviziata da una banda di mascalzoni, di delinquenti, e morì in una maniera proprio quasi come dire, eroica, e questo succedeva, insomma.
E quindi voi avete dovuto lasciare tutto quanto, non siete più rientrati in possesso delle cose che avete lasciato a Zara?
No, l'unica cosa che abbiamo portato via è la coscienza, la tolleranza, il resto è rimasto lì e tutti si sono fatti strada. I dalmati sono una razza particolare, nel bene e nel male, magari torto o ragione, è l'unica comunità perseguitata nel mondo che non ha mai buttato una bomba carta, non ha mai spaccato una vetrina. Abbiamo fatto tutti quanti la nostra vita dignitosissimamente e con delle punte di eccellenza. Vi ricordo soltanto per esempio il fenomeno di Missoni, che è zaratino puro sangue, che è morto da poco tempo, ma ha portato in giro il nome dell'Italia nella moda in maniera straordinaria, ed era un zaratino, un dalmata puro sangue, insomma, è tutto così, insomma. I nostri giornalisti di opinione, con i quali ho litigato spesso, preferivano fare articoli sul dramma degli armeni piuttosto che dei palestinesi, gente per carità rispettabile e da proteggere, ma quante volte ho detto, ma perché non vi viene in mente di fare anche qualche articolo sul dramma dei giuliani e dei dalmati, che per decenni è stato dimenticato dal fatto che i profughi, un profugo uguale fascista, e a parte questo, il trattamento che i profughi ricevevano quando arrivavano in Italia nella terraferma, scappando con pochi stracci addosso, venivano fatti oggetto di ulteriori servizi da parte degli italiani, di una parte degli italiani, che per esempio a Bologna c'è una storia famosa di un treno che portava i profughi nei campi vicino Napoli, eccetera, e alcuni ferrovieri sindacalizzati non consentirono l'apertura dei finestrini, non consentirono a queste persone di bere, c'erano dei bambini piccoli che disidratati, e questa è una delle più grandi vergogne dell'umanità. D'altronde questa situazione era il frutto di un compromesso tra le grandi potenze, insomma lì si doveva agevolare il rientro di Tito e degli slavi, e quindi era meglio non parlarne. Questo è stato anche un accordo tra Togliatti, De Gasperi nel tempo, e insomma questo è stato il dramma nel dramma, che grazie a Dio una decina di anni fa ha cominciato a rifare capolino nei libri di storia italiani, e non solo nei libri di storia, ma anche con la creazione di questo giorno del ricordo, che fa il paio con il giorno della memoria dell'olocausto degli ebrei. Insomma, finalmente si riparla anche di noi.
E ecco, mi dà modo di introdurre, ha introdotto lei stesso l'altra domanda che volevo farle, che era appunto, riguardava questo silenzio che per decenni è calato a livello nazionale ed internazionale, chiaramente da parte dei governi che si sono succeduti alla guida del nostro paese, sulla tragedia delle foibe e dell'esodo dei nostri connazionali da Istria e Dalmazia. Considerato appunto, come diceva lei, la recente introduzione del giorno del ricordo, lei, in quanto diciamo italiano proveniente da quelle terre e anche in quanto rappresentante delle istituzioni, ritiene che sia sufficiente la semplice istituzione di una giornata per ricordare, al fine di onorare la memoria dei nostri connazionali e anche per tramandare nei giovani la conoscenza della storia delle foibe e dell'esodo forzato di istriani e dalmati?
Sì, certo, vorrei dire meglio di niente assolutamente, non è certamente sufficiente, perché il nostro paese non è che ha un concetto della patria ormai che viene sviluppato nelle scuole o nelle trasmissioni televisive, non se ne parla. Lei vede, in questi giorni c'è un giovane attore, cantante, che si chiama Cristi.
Sì.
Sta portando in giro per l'Italia un bellissimo pezzo, una commedia, che parla del magazzino 18, che è una cosa incredibilmente, emotivamente ci colpisce, perché il magazzino 18 è un magazzino che è nel porto di Trieste, dove sono ancora ammucchiate da 50 anni, 60 anni, tutte le cose che i profughi hanno lasciato lì temporaneamente, che non sono più tornati a riprendere, un po' perché ammazzati, un po' perché per mille ragioni. E Cristicchi ha raccontato la storia di questo magazzino 18 in maniera culturalmente valida. Ebbene, c'è ancora qualche deficiente, qualche idiota, qualche becero personaggio che va di fronte al teatro dove questo ragazzo recita e racconta questa storia con cartelli cercando di boicottarlo. È una roba che fa semplicemente pensare che tutte queste cose sono successe, tutti gli eccidi, perché la gente è ignorante, è stupida, è la famosa mamma degli stupidi, che purtroppo è sempre incinta.
Va bene, Sindaco, un'ultima domanda a questo punto. Ci sono dei libri particolari inerenti a questa fosca pagina di storia mai troppo conosciuta che lei vorrebbe consigliare ai più giovani, ma in generale a tutti coloro che vogliono conoscere la vicenda dell'esodo italiano da quelle terre e chiaramente anche la vicenda delle foibe?
Sì, ce ne sono sicuramente, non me ne vengono in mente i titoli precisi adesso, ma già internet consente di farsi darsi una informazione abbastanza corretta, anche perché probabilmente anche il discorso geografico viene spiegato male nelle scuole, perché si fa confusione tra Trento, Trieste, Zara, tutto un casino con rispetto parlando. mentre invece la situazione degli italiani autoctoni della Dalmazia è una storia millenaria, non è che se l'ha inventato il fascismo o chi che sia, gli italiani sono stati lì per secoli. La cosa bella è che si comincia ad avere qualche sensazione che la radice torna a galla, le radici non muoiono mai. In questo momento a Zara, qualche giorno fa, è stato riaperto l'asilo italiano e i bambini vanno lì e imparano l'italiano, perché ci sono su 500.000 italiani, diciamo, che c'erano nelle zone durante la guerra, 350.000 sono scappati in quella maniera che ogni tanto vediamo nei documentari, nelle navi che partono, la gente che piange, ma alcuni, molti sono rimasti. E i rimasti sono stati, non so, adesso è inutile dare giudizi di valore chi ha fatto bene e chi ha fatto male, ma comunque sono lì e stanno ricreando l'humus e la radice della eternità di quelle terre. Quindi il consiglio che avrei da ragioni, certo, è leggere, ma soprattutto coltivare, al di là delle nostre storie personali, la tolleranza, il rispetto anche del nemico, e non ripetere mai queste cose, e soprattutto avvicinarsi al vicino, al confinante, con un animo diverso da quello che ha creato questi disagi, queste storie così pazzesche, non più di 60 anni fa, insomma 70 anni fa, sono cose che davvero, delle quali il mondo non aveva bisogno e che purtroppo però continuano a ripetersi qua e là.
Sindaco Concina, detto ciò, a me non resta che ringraziarla per il suo prezioso contributo e per il suo intervento su Radio Bandiera Nera, la saluto, la ringrazio nuovamente e a risentirla.
Grazie a lei e grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi.
Grazie e buona serata.